uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com. The Soup of the Day. Fred.
Benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry-Latour pour Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単に その先生の作品のあの紹介を
I'm Beconfi, Fred Film Radio, Marco Mamaragan.
Fred, The Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio, The Soup of the Day. Quest'oggi io sono Chiara Nicoletti, nel caso ancora non vi siate abituati, e con me quest'oggi ho fatto il pienone perché ho i miei due angeli, Angela Prudenzi e Angelo Acerbi. Buongiorno.
Buongiorno da quella con la A.
E buongiorno da quello con la O. Buongiorno Chiara e buongiorno a tutti.
E allora, perché vi ho riunito? In realtà vi riunirei sempre, però diciamo che
non ti allargare, non ti allargare.
Però ho trovato una scusa questa mattina, perché ieri, chiudendo la puntata appunto del mercoledì 11, avevo preannunciato che stavamo per assistere alla conferenza stampa di presentazione del programma del 38esimo Torino Film Festival. Ora sappiamo com'è andata ed è per questo che apriamo, visto che siamo The Festival Insider, apriamo con qualche commento al semicaldo.
Dunque, al semicaldo. Il commento al semicaldo, io credo che debba, prima di addentrarci così a capire meglio attraverso qualche titolo come potrebbe essere questo 38esimo Festival di Torino, credo che sia bene ribadire che questo è un anno assolutamente particolare.
Sì.
Tutti i festival del tardo autunno si sono spostati online, nessuno escluso, e purtroppo è capitato anche al Festival di Torino. Credo che questo spostamento lo abbia molto penalizzato, perché ha dovuto rinunciare a dei titoli di punta, perché le case di produzione non se la sono sentita di mettere online i titoli più forti. Un peccato, perché secondo me la vera faccia del festival l'avremmo vista solo nella sua completezza. Per adesso possiamo solo immaginare cosa sarà Torino 39, quale volto potrà avere quando sarà completo, e insomma alcune linee già si capiscono, vero Angelo?
Sì, no, infatti questa cosa che dici tu l'ha detta anche Stefano Franci in intervista con me poco fa, dicendo che appunto sul concorso loro sono riusciti a mantenere le scelte che avevano fatto a monte. Sui fuori concorso e sugli eventi speciali ovviamente no, perché tanti film erano film che usavano il Festival di Torino come anteprima all'uscita, non essendoci più un'uscita definita, essendo stati spostati a data da destinarsi. Ovviamente la scelta, soprattutto per i nomi più grossi, per i titoli più grossi, più diciamo popolari, è stata di attendere, e quindi loro si sono trovati, ma un po' come diceva Angela, come tutti i festival, a dover rivedere un po' una parte della programmazione, che da un lato potrebbe anche non essere una cosa negativa, potrebbe anzi essere una cosa positiva, per dare la possibilità di un'ulteriore scoperta di nuove cose che magari sarebbero passate inosservate o sarebbero cadute sotto l'accetta della selezione, in quanto gli spazi poi sono quelli che sono, rispetto a il programma che invece noi abbiamo ora. E in ogni caso il programma è stato ridotto come numeri, è stato ridotto anche come numero di titoli in generale e come anche numeri di titoli del concorso, perché il concorso quest'anno ha solo 12 titoli. Stefano Franci diceva: io mi immagino un pubblico regolare, non un maniaco del cinema, non un professionale, che sceglie di vedersi due film in concorso al giorno, che è una quantità accettabile.
Sì.
Infatti sono 12 film. Comunque in tutto sono 133 titoli tra corti, lunghi e mediometraggi, di cui 29 opere prime, e quindi anche qui diciamo che il Torino Film Festival mantiene quella che era la tradizione degli inizi, no? dell'ex cinema giovani, cioè scoperta di nuove opere, nuovi autori, opere prime e seconde, quindi rimaniamo in questo ambito, ecco. E poi cosa vi possiamo dire? Ci sono due cose importanti, secondo me, due novità. La prima sono le masterclass, che è vero che non sono una novità in sé, ma sono un po' una novità per il Torino Film Festival per come verranno fatte, perché sono delle vere e proprie lezioni di cinema fatte da registi, montatori, personaggi importanti del cinema nei confronti di studenti del DAMS di Torino e del corso di ingegneria del cinema del Politecnico.
Eh sì, perché delle volte, hai fatto bene Angelo, perché delle volte, ricordiamolo, il termine masterclass viene un po' abusato.
Sì, sono incontri con il pubblico, esatto. Mascherati da classi di cinema. Queste saranno veramente classi di cinema, tra cui una molto importante, quella con
Sakurov, Alexander Sakurov.
Ecco, quella con Sakurov, che vedrà insieme gli studenti di San Pietroburgo, dell'Università di San Pietroburgo, con gli studenti di cinema dell'Università di Torino, collegati virtualmente, quindi un ulteriore utilizzo al massimo della potenza di quello che è la necessità virtuale di questo festival. Ci sono dei film italiani, parliamo un po' di cinema italiano.
Parliamone.
Angela, tu sei più.
Pure un sacco di compaesani miei qua, cioè. Torino è giusto, chiama Napoli un po'.
Esatto,
eh?
È giusto, sì, però è ambientato in Calabria.
Terronia,
assolutamente. Lui, il regista, si chiama Alessandro Grande, Regina è una ragazzina che vuole fare la cantante, accanto a lui il padre, e la madre è morta anni prima, e a un certo punto tutto sembra andare bene, ma succede qualcosa di tragico che lega il destino di Regina e del padre. È un film particolare perché esce un po' dai canoni di quello che è il cinema più degli esordi, insomma, più vicino ai registi esordienti, e insomma vedremo come sarà accolto. Stefano Francia ha detto di amarlo molto, vediamo se lo ameranno anche quelli che entreranno nelle sale virtuali del Torino Film Festival 2020. E poi c'è Il buco in testa di Antonio Capuano. Di Capuano c'è poco da dire, perché è un regista ultranoto, anche perché insomma comincia a avere i suoi anni, credo che si avvicini agli 80, lo spirito è sempre giovane. La storia è interessante perché racconta di una ragazza che aveva visto il padre ammazzato tanti anni prima. Il padre era un poliziotto durante una manifestazione, e dopo molti anni insomma viene a sapere che l'omicida del padre è fuori, l'assassino del padre è fuori, e decide di incontrarlo per un faccia a faccia. Insomma, interessante che ancora oggi, e ce ne sarebbe un gran bisogno, il cinema italiano tenti di fare i conti con quello che è stato il periodo del terrorismo, comunque dei momenti in cui purtroppo nelle strade cadevano molti, molti morti. E poi c'è Calibro 9 di Tony D'Angelo.
Ecco, io lo aspetto, insomma, con tanta
comunità. Sì? Ah, vedi?
Sì.
Marco Bocci, Xenia Rappoport, Alessio Boni e partecipazione straordinaria di Barbara Boucher, che nel film interpreta lo stesso ruolo che aveva in Milano Calibro 9 di Fernando Di Leo. Qua siamo a un sequel di insomma 40 anni dopo, e vedremo, perché Milano Calibro 9 è intoccabile, eh? È un oggetto di culto.
È per quello che sono molto curioso io, infatti.
Io voglio aggiungere, non so se stavate per dirlo, però a me mi aveva colpito la presenza invece di Walter Fasano, non nella sua solita, tra virgolette, veste di montatore, specialmente in collaborazione con Luca Guadagnino regista, ma di lui stesso regista, per un documentario, se non mi sbaglio.
Esattamente. Adesso io, se mi volete ricordare il titolo, sarò quello. Molto felice, ma è un documentario dedicato a Pino Pascali. Pino Pascali è stato un grandissimo artista a cavallo tra gli anni 60 e i primi anni 70, morto giovanissimo, veniva dalla Puglia e ha fatto parte di quel movimento, dell'ultimo movimento di avanguardia che c'è stato a Roma. Insomma, personaggio eccentrico, straordinario, e lui ne offre un ritratto a partire dalle opere, ma non soltanto, insomma.
Il titolo è molto facile perché è Pino.
Infatti. Vedi? Ecco, come abbiamo fatto a non accorgerci, a non ricordarcelo.
È perché quello è così.
Sono sempre più difficile di quella che guarda, poi alla fine.
Esattamente.
No, io vorrei aggiungere un'altra cosa. Nella, diciamo, ristrutturazione che Stefano Francia ha fatto del festival, un po' per scelta, un po' per necessità, diciamo, contingente, c'è una sezione che è stata modificata, cioè, nasce la sezione delle stanze di Rolf, curata da Pier Maria Bocchi, che è un po' una emanazione della sezione After Hours, che per anni è stata la sezione dedicata al cinema horror indipendente. In questo caso, sempre cinema indipendente si tratta, sempre cinema di genere, diciamo, si tratta, ma non di genere specificatamente horror. Il concetto di genere è stato un po' ampliato e reso un po' più, appunto, largo, come, diciamo, come rete. E poi io vorrei parlare di questa sezione che si chiama Back to Life, che è un po' una sezione di ripescaggio di film, registi e autori della storia del cinema internazionale che sono stati un po' lasciati, messi da parte o comunque poco considerati, all'interno della quale, oltre a tantissimi nomi stranieri, c'è Luciano Salce, che io ho sempre molto amato sin da quando ero ragazzino. Quando ero ragazzino li vedevo e mi divertivano, poi quando ho rivisto gli stessi film che mi divertivano da ragazzino, da adulto, ho capito che sotto al divertimento c'era una critica sociale e un'analisi sociale molto precisa e molto profonda, che magari non veniva fuori subito. Difatti, secondo me, Luciano Salce è sempre stato un po' sottovalutato dagli italiani e dalla critica italiana. Magari è il momento, è il caso di ripescarlo.
Concordo pienamente.
Mi piace anche questa immagine di Baby Angelo.
Sì, beh,
che guardava.
Io figlio unico di genitori che lavoravano tutti e due, guardavo la televisione quando potevo e mi sedevano lì, con molta meno intensità e frequenza di quanto i ragazzini di adesso, i bambini adesso guardano gli iPad e la TV, però insomma quello era.
Gli altri figli unici a questo tavolo, io e Angela Prudenzi, capiamo, comprendiamo. Forse io dico sempre che parte della ragione per cui siamo qui è anche quella,
assolutamente.
Nel bene e nel male, il cinema e la TV mi hanno intrattenuto, poi io ne ho fatto un lavoro.
Sentite, amiche, io chiuderei questo nostro intervento.
Ma io non vorrei invece chiudere. Io adesso non vorrei chiudere. Anarchia. Adesso anarchia. Aspettate che vi faccio sentire una cosa, se ci riesco.
A far l'amore comincia tu.
Ma quanto mi è diventata tecnologica, Angela?
Se lui ti porta su un letto fuoco, indietro a lui.
Allora, sono diventata tecnologica per dire che c'è una grande perdita.
Purtroppo
a questo festival. Diciamolo, e la perdita è quella di Explota,
è vero,
musical spagnolo sulle note delle canzoni più famose di Raffa.
Questo è stato il primo sacrificato del discorso.
Il sacrificio.
No, è vero, del discorso anteprima, uscita in sala,
certo.
In sala ancora non esce, quindi non lo vogliono bruciare con una anteprima online, vogliono aspettare purtroppo per noi, ma capisco.
Sì, però credo che, insomma, ho pensato fosse giusto ricordare che il Festival di Torino aveva in serbo delle cose, insomma, dei film anche come dire, pop, e grand public, come si dice, che avrebbero fatto la felicità di tutti, e anche invece altri film più seri pronti per l'uscita, e appunto 2021, dai Stefano.
2021, cioè 2021 ci vedrà tutti in sala a ballare, magari non Explota perché sarà uscito, ma ci sarà qualcos'altro di altrettanto appetibile, secondo me.
Allora, io direi di chiudere questo intervento Biangelo ricordando innanzitutto le date del Torino Film Festival, la 38esima edizione, che sono dal 20 al 28 novembre. Tutti i film del Torino Film Festival saranno su My Movies. Noi tre, più Federico, se non si dà la macchia di nuovo, saremo a seguire il festival e quindi ad aggiornarvi sul festival qui ad Su Pod Day, e comunque in maniera abbastanza cadenzata e attenta. Grazie Angela Prudenzi, grazie Angela Cervi, chissà che uno degli angeli non mi accompagni per la giornata, vediamo chi sarà. A fra poco. Fred. Domani su Netflix approda un film che vede il ritorno di una grandissima attrice, una diva per eccellenza, Angela Prudenzi, che tu sai, e tu
sì,
sai chi
sono
è.
Sì, io?
Tu sei sempre diva, diva.
Pensavo che stessi annunciando il mio ritorno su Netflix, ma ho detto ma... Non mi ricordo più quando ci sono stata.
Vabbè, ma io dubito che ti fermerai qui. Netflix è solo il prossimo step. Ma ti ha anticipato una grandissima diva, una grandissima attrice, che è Sophia Loren, perché da domani 13 novembre su Netflix ci sarà La vita davanti a sé, il film con lei protagonista e diretto da suo figlio Edoardo Ponti.
Come non mancare, eh? Io sto aspettando questo film tratto da un romanzo che ha avuto un successo incredibile in Francia e non solo in Francia, La vita davanti a sé. Il romanzo era di Romain Grey, che è stato uno scrittore di culto, è tuttora uno scrittore di culto in Francia, e è stato il marito di Jean Seberg, quindi insomma parliamo di uno scrittore che aveva delle affinità elettive con il cinema. Il film è la storia di una signora in là con gli anni che si affeziona a un bambino, però tu ne sai di più perché hai parlato con la regina in persona.
Eh sì, che interpreta nel film Madame Rosa, che è un'anziana ebrea ed ex prostituta che per sopravvivere ad una vecchiaia precaria accoglie con sé in casa dei bambini in difficoltà. Ha già vari bambini di cui si prende cura, ma arriva nella sua vita e rompe questo ragazzino Momo di origine senegalese. Gli viene affidato da un dottore interpretato poi da Renato Carpentieri, che è sempre magnifico, e sa proprio piacere fisico a vederlo, e niente, i due all'apparenza sono proprio antitetici, ma in realtà si somigliano molto, e quindi si creerà un legame molto particolare, speciale, che li vedrà unirsi anche nelle avversità. È un film molto commovente che tratta anche a dei sottotemi, perché in realtà ciò che unisce i due è aver avuto, uno la sta vivendo, l'altra l'ha vissuta, un'infanzia infelice, di maltrattamenti, di pregiudizio, ecco, e queste due anime solitarie poi si incontrano. Quindi io ho avuto il piacere di incontrare, non parlarle, che non sono riuscita a fare una domanda, ma di incontrare online, virtualmente, sul magnifico Zoom, che ormai ci permette almeno questi contatti, seppur virtuali, sia con Sophia Loren che con Edoardo Ponti, e devo dire che la prima cosa che mi ha colpito è il fatto che sono stati tutto il tempo abbracciati mano nella mano, mamma e figlio, e questo è un dettaglio forse irrilevante, ma che commuove sempre un po'. e in quel frangente Edoardo Ponti ha dichiarato di non averlo detto alla mamma, quindi gliel'ha detto al momento, di averla omaggiata con una scena in cui la vedremo su una terrazza sotto la pioggia, omaggiata nella sua interpretazione in una giornata particolare. Lei pensava di no, in realtà lui dice una giornata particolare è il film preferito di è il mio film preferito di mamma, e quindi questo è questa unione mamma e figlio, attrice, protagonista e regista, molto interessante e commovente, che appunto avrete la fortuna di vedere.
Sintonizziamoci già da adesso,
proprio per chiarirvi un po' di più le idee, non potevamo non farvi ascoltare proprio un estratto dell'incontro con Sofia Loren e Edoardo Ponti. E subito dopo speriamo che Angela torni con noi, perché abbiamo ancora molte cose di cui parlare oggi ad Pod Day.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti e state per ascoltare l'incontro virtuale con Edoardo Ponti e Sofia Loren, che hanno presentato La vita davanti a sé di Edoardo Ponti su Netflix dal 13 novembre. La scena in terrazza sotto la pioggia è un omaggio a una giornata particolare?
No, la giornata particolare era tutto un altro film, tanto tempo fa, per carità. È stata una scena molto 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 difficile, perché era cattivo tempo, pioveva, e a un certo momento mio figlio, da dietro alla macchina da presa, mi ha detto non battere le ciglia. Madonna, non batto le ciglia, mamma mia, ero tutta bagnata. E però, siccome quando mio figlio parla per me sono cose fantastiche, ho accettato questa cosa and I did not blink.
Ma anche per me aver ambientato la scena lassù era un omaggio a una giornata particolare, che è il mio film favorito di mia madre. Dunque per me lo era, e l'ho ambientato là con quei panni, un po' per ricordare, anche un po' per fare un itinerario del cinema di mia madre in un
italiano.
Film
sì. Grazie, non lo sapevo.
No, che bella non l'ho mai detto a mia madre, è uno scoop, live.
Ci siamo chiesti tutti perché un'icona come lei è rimasta lontana dal set tanti anni.
No, non lo so, non ho idea. Sono rimasta molti anni e non me ne sono, devo dire, neanche accorta. Forse perché avevo bisogno di riposare il mio cervello, la mia testa, me. Avevo bisogno di silenzio, avevo bisogno di stare con i miei figli, avevo bisogno di vederli crescere, perché io non li ho visti tanto crescere prima di questa assenza dallo schermo. E quindi ho deciso con loro, di stare con loro, di vivere una vita di famiglia come se fossi una signora che ha lavorato, sì, ma poi si è fermata un po', poi si vedrà. Però quando poi è arrivato mio figlio con questa storia di Madame Rosà, che io conoscevo già abbastanza bene, e che mi ha intenerito moltissimo e mi ha fatto veramente ritornare ai tempi quando cominciavo a fare il cinema e a rimuginare un po' le cose e a trattare il cinema come una cosa di cui io avevo veramente fatto tutto quello che dovevo fare con la mia famiglia, ma per me stessa il cinema era una cosa essenziale, una cosa importantissima. E ho voluto riprendere perché la storia valeva veramente la pena, non era una storia qualunque, era una storia importante per me, per la mia testa, per le mie cose. Sì.
Ci racconta l'emozione da primo Chuck dopo tanto tempo?
No, è come se quegli anni non siano passati, assolutamente, era come perché avendo una storia pronta che mi piaceva moltissimo, ho fatto finta di dimenticare che per tanti anni non ho più fatto un film. Però, dico, è stato un momento molto bello, perché finalmente ho avuto la storia che io avrei voluto fare da anni.
E la cosa anche vera che posso anche aggiungere è che mia madre approccia ogni film come se fosse il suo primo, con quell'ansietà ma anche con quella spontaneità. Dunque niente è scontato per mia madre. Tutti i giorni come se fosse il primo, e si dedica a questo film non come se già ne avesse fatto 100 e dunque è un altro. No, questo diventa l'unico film della sua vita, e il prossimo film sarà l'unico film della sua vita, ed è quello che la rende la persona che è, l'artista che è.
Ed avete ascoltato un estratto dall'incontro con Edoardo Ponti e Sofia Loren, che hanno presentato La vita davanti a sé di Edoardo Ponti su Netflix dal 13 novembre. E io sono Chiara Nicoletti per Fred, The Festival Insider.
Fred. Ed anche in questo giovedì mattina The Supod Day è arrivato il momento dei consigli per la TV, e quindi c'è con me Angela Prudenzi.
E certo che sono qua con voi. Senti,
è l'emozione per l'emozione di questo chissà cosa mi stai per consigliare.
No, infatti che ho già il grappo in gola, tu non ci credi, ma è così. No, insomma,
di solito sei più, come dire, brillante.
Invece trattasi di filmone,
ecco qua.
Sai, quello con la F maiuscola.
Quello del pre-weekend.
Pre-weekend, okay. Film del 1956 che ci spara stasera TV 2000 alle 21:10. E il film è Anastasia di Anatol Litvak. Non so se te lo ricordi. Ingrid Bergman, che per questo film vinse l'Oscar e anche il Golden Globe. Yul Brynner, e una meravigliosa attrice, anche lei, se andate a cercare il suo volto ve la ricorderete sicuramente, Helen Hayes, che fa l'imperatrice Maria Fedorovna. Stiamo parlando di Anastasia, l'unica forse sopravvissuta al massacro della famiglia degli zar. E, insomma, la storia è presto detta perché è conosciuta. Pare che appunto Anastasia sia stata la bambina sopravvissuta. Ovviamente non ci sono mai state prove di certe di questo, anzi è quasi sicuro che sia stata anche lei trucidata. Però il Litvak immagina che una giovane Anastasia cresciuta, siamo nel 1928 a Parigi, possa essere questa ragazzina. Naturalmente noi sappiamo da subito che le cose forse non stanno proprio così, perché la bellissima Ingrid Bergman, che interpreta Anastasia, della famiglia Romanov, è come dire un po' circuita, manipolata da Yul Brynner, che interpreta un ambiguissimo generale Bunin, e questo generale la istruisce su come deve farsi passare per Anastasia. Ha trovato questa ragazza di origine russa appena uscita da un manicomio dove lei è stata ricoverata, insomma, ecco, quindi pensa che possa essere la persona giusta. La inserisce nel bel mondo parigino di tutti i nobili russi che erano fuggiti all'epoca, perché si rifugiarono quasi tutti a Parigi. In ballo c'è una grossa eredità che ancora non è stata divisa o assegnata a qualcuno. Strada facendo, la Anastasia viene a contatto, come dicevo, con l'imperatrice madre, e insomma quella che sembrerebbe una enorme bugia comincia a scricchiolare, nel senso che qualcosa nella testa della ragazza comincia a venire fuori, a fare i click, e chissà, sarà, non sarà. In un crescendo si arriva a una scena madre, che è quella che inevitabilmente fa versare fiumi di lacrime, in cui l'imperatrice vede un qualcosa in lei, un gesto, qualcosa che le ricorda quella bambina, e là le lacrime via, torrente. Basta, non c'è altro da aggiungere se non godersi questo grandissimo film, di quelli, sai, proprio scritti bene, recitati magnificamente, bei costumi, atmosfere meravigliose e una storia che proprio ti strappa il cuore. E, insomma, io credo che non ci sia niente di meglio che regalarsi anche dei grandi filmoni così.
L'hai anche descritta in una maniera, in un crescendo emotivo. E quindi sfido chiunque a non seguire i tuoi consigli oggi, è impossibile. Vi dovete vedere Anastasia stasera.
No, ma ci sono tanti film da vedere, insomma, certo. Tanti, per carità, per chi ama, che so, Harry Potter se lo può rivedere, Harry Potter e la pietra filosofale su Canale 5, il genio della truffa di Ridley Scott si può vedere a Spike TV, insomma, sai quanti film ci sono, però io, lo sai, quando posso consiglio sempre dei classici, perché è bene guardare al cinema di oggi, è bene sugarci le serie come facciamo, come se fosse, come dire, un frutto da buttare giù in 5 minuti, però insomma, ricordiamoci anche del cinema del passato.
Come ha detto il buon saggio Matt Micucci, è il momento di recuperare i capolavori del passato. E quindi, se lo dice Matt Micucci unito ad Angela Prudenzi, io direi che veramente non possiamo fare diversamente.
Ecco, non lo so se lo metto proprio tra i capolavori, lo metto tra uno di, insomma, sono quei film che uno si porta dietro perché dice: oddio, sempre le solite, quanto pianto o quanto sono stata bene.
Esatto, forse non capolavori, ma dei film emotivamente validi.
Esattamente, esattamente.
E quindi grazie Angela, e noi torniamo ovviamente domani per i consigli su cosa vedere in TV e non solo, e non solo.
Ma non torneremo mica da soli.
E non torneremo mica da soli, infatti, ma
punto,
io, guarda,
interrogativo.
Esattamente, non lo voglio dire perché non si sa mai. Quindi veramente aspettatevi e pregate che domani ci siano delle grandissime sorprese, e quindi torniamo fra pochissimo. Fred Film Radio. E si chiude questo giovedì di The Superpod Day, e questo è stato un giovedì in cui io, Chiara Nicoletti, sono stata, come dire, benedetta da una presenza massiccia di uno dei miei angeli, cioè Angela Prudenzi, che non mi ha abbandonato dopo la consueta annunciazione, i consigli su cosa vedere in TV, ed è rimasta con me per chiudere la puntata.
Eh sì, sono qua, anche perché devo fare ammenda, perché ho sbagliato il nome dello scrittore Romain Gary, non so perché, vabbè, siamo qua, succede. Gary
del libro sì. La vita davanti a sé, da cui è tratto il film con Sofia Rolle.
No, perché col grigio andavamo dritti su un altro genere,
che non era
andava
proprio
bene,
non era proprio quello che andavano a vedere, però chissà, no. Ecco, e quindi Angela, che questa è stata una bella puntata piena, con me credo che sarei d'accordo, possiamo fare innanzitutto in bocca al lupo al Torino Film Festival, che sta per aprire le danze settimana prossima, poi vi ricordiamo di guardare il film La vita davanti a sé con Sofia Roni per il ritorno di la super Sofia, e seguite,
e questo da domani,
e questo da domani, ringraziamo,
volendo, dopo aver visto Anastasia, perché tanto il film con Sofia Loren lo troverete a lungo su Netflix.
Devo sempre ringraziare un altro angelo, che è Angelo Acerbi, tutto il team di Fred, sì, devo dire che spesso non ringrazio a dovere le podcast twin, le gemelle podcast, Martina Toronelli e Chiara Pazzelli, che appena noi chiudiamo si preoccupano di rendere disponibile il podcast della puntata, per cui non è cosa da niente, se potete ascoltare il podcast è anche grazie a loro, quindi ecco, questo ci tenevo a ricordarle. Angela, ci ritroviamo, chissà se con te magari riesco a rapirti, ci ritroviamo anche domani per la chiusura di settimana alle 10 su Fred Entertainment e Fred Canale Italiano, in replica ovviamente, e come ricordavo prima anche in podcast, vero Angela? Siamo su tutte le migliori piattaforme.
Su tutte, e non me le chiedete perché non ve ne dico nemmeno una.
Io qualcuna la so, la ripeto sempre, Spotify, Apple Podcast, Castbox, Deezer, ma veramente qualsiasi piattaforma di podcast utilizzate ci troverete, io lo so, su Pod Day, su Fred, The Festival Insider. Ciao Angela, a domani.
Ciao, buona giornata a tutti.
Fred Film Radio, I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e io sto qui con
il International Film Festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Behn.
Herren Begonfi, Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.